fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
20.05, buonasera, questa è Tabula Rasa, torniamo per questo giovedì 21 marzo con qualche minuto di ritardo che andremo a recuperare con un nuovo appuntamento della trasmissione che è di radio, che è la trasmissione di Radio Onda Rossa che legge i libri per voi, e oggi avremo tre libri e tre ospiti al telefono con cui andremo a parlare, e la primissima, anzi facciamo subito direttamente un po' quindi, i temi di questa sera, perché appunto come dicevo avremo tre libri. Il primo è quello di Emanuela Canepa, si chiama L'animale femmina, edizioni Einaudi, uscito un annetto e mezzo fa, se non sbaglio l'anno scorso. Poi avremo Sara Antonelli, che ha tradotto Barracun, l'ultimo schiavo, un libro uscito quest'anno della 66th, un libro molto interessante perché va, è il racconto dell'ultimo sopravvissuto all'ultimo cargo di schiavi condotti in America, un racconto degli anni 30 che è stato soltanto pubblicato lo scorso anno negli Stati Uniti, di cui andremo appunto a parlare molto ma molto volentieri. E poi chiuderemo con un saggio storico che si chiama Gli arditi del popolo, tra l'altro anche recentemente presentato qui a Roma, di Luigi Balsamini, e proprio con Luigi andremo a parlare del suo libro. Tutto questo avrà inizio tra pochissimi minuti. Prima devo trovare anche una traccia abbastanza decente da tenere qui come sfondo mentre cominciamo tutta la nostra orda di collegamenti che saranno uno dopo l'altro. Nel frattempo io vado a ringraziare e salutare i miei soci con cui solitamente mi accompagno con Tabula Rasa, soprattutto Paola, che oggi non è potuta venire perché aveva è ancora sotto influenza. A lei così andiamo a salutare, mandiamo un abbraccio, in pronta guarigione, la sentirete prossimamente sempre qui a Tabula Rasa.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and...
Allora, a parte non so perché è uscita fuori questa traccia Ed Sheeran, boh, una roba veramente improponibile per me soprattutto, ma vado a salutare Emanuela Canepa perché ci ha tenuto a spiegarmi qual è la giusta pronuncia, e io vado anche a ringraziare e a salutare perché non si smette mai di imparare, soprattutto sui cognomi e sugli accenti. Ciao Emanuela, buonasera prima di tutto.
Buonasera. Allora, buonasera anche a te.
L'animale femmina. L'animale femmina è un romanzo uscito lo scorso anno, l'editore Einaudi, un romanzo che io ho letto in un paio di giorni la scorsa estate e sono rimasto molto sorpreso perché mi è piaciuto molto e quindi volevo innanzitutto dirti questo, ma poi andiamo a fare facendo un passo indietro. Tu sei arrivato a questo romanzo vincendo un premio nel 2017, che è il premio Calvino, anche perché questo tuo romanzo arriva a 50 anni come esordio letterario.
Esatto.
Che è una roba che a noi che abbiamo quasi l'età tua ci stimola parecchio, te lo dico, cioè ci ha dato un...
Ma io infatti lo dico sempre, io spero di essere un incoraggiamento per tutte quelle persone che a una certa età, superato un certo limite, si dicono vabbè, se avevo una passione non ho concluso niente, ormai è andata. E invece no, credo, c'è assolutamente sempre speranza.
Un romanzo che ha al centro una storia, una protagonista, anzi due protagonisti, no? Abbiamo Rosita e l'avvocato Lepore, che si incontreranno per motivi di lavoro, una storia raccontata su due piani narrativi diversi, no? L'oggi e gli anni 50, che riguarda uno dei due protagonisti, un oggetto conteso al centro della storia, però quello che poi a me è sembrato più di ogni altro è soprattutto la storia di Rosita, che è una giovane donna che si emancipa, diciamo così, dalla famiglia, si ritrova in una città a lei sconosciuta per motivi di lavoro soprattutto, che però appunto attraverso la sua ricerca di una, chiamiamola, uso l'emancipazione ma forse non è neanche il termine giusto, però lei in qualche modo si confronta con quella che tu hai chiamato in un'intervista il prodotto della sua cultura e della sua educazione, e così farà anche nel confronto con questo avvocato, che è un anziano avvocato, appunto Lepore, che è un uomo abbastanza antipatico, abbastanza altezzoso e anche molto poco umano, sembrerebbe.
Esatto, l'hai riassunto perfettamente.
Quindi la tua ricerca, allora parliamo un po' di Rosita, perché poi il personaggio che a me ha più interessato, perché appunto a me è sembrato che questa sua ricerca, questo suo confronto tra l'educazione, tra la sua educazione, la sua cultura, via dicendo, e il nuovo che ha davanti, con cui si deve confrontare, è poi uno dei motori di tutta quanta la storia.
Certamente, quello che volevo, diciamo, l'idea che mi interessava sviluppare era il concetto per cui un certo tipo di educazione molto repressiva, che ti insegna a star zitto, a star buono, a stare in un angolo, e poi qualche cosa che ti ritrovi sempre nella vita, anche nelle occasioni future, per cui in qualche misura, se c'è in Rosita la convinzione di essersi liberata perché è scappata di casa, se n'è andata lontano, quindi non è più sotto le grinfie di questa madre oppressiva, di fatto si ritrova a cadere nella padella della balacia, no? Di fatto si trova preda di questo avvocato che è, come dire, sua madre all'ennesima potenza.
Sì, è vero, hai detto bene, questo sua madre all'ennesima potenza, però appunto questo strappo e questo strappo familiare si consuma pagina dopo pagina proprio nel confronto con quest'uomo, che anche, se vuoi, anche un confronto di genere, perché c'è anche questo.
Certo, beh sì, cioè, questo era chiaramente proprio il cuore del libro, ecco, volevo riflettere su certi stereotipi. Io non ho particolarmente l'intento di dare risposte di nessun tipo, a me interessa molto di più osservare, ecco, e permettere a chiunque di fare delle riflessioni personali, come mi comporterei io in una situazione simile, mentre mettere giudizio e comunque dare messaggi non è particolarmente nel mio intento, ecco, di scrittrice, di narratrice. Quindi sicuramente la questione di genere era molto presente. L'avvocato è fortemente misogino, fortemente, lo è sempre stato, questo lo dico perché qualcuno mi dice che lo è diventato per colpa di quello che gli è successo nel passato. Assolutamente no, lui nasceva misogino anche nei primissimi capitoli del suo passato, quando ancora non gli è accaduto niente, lui comunque ha già questo atteggiamento fortemente misogino, quindi è la provocazione che Rosita subisce continuamente, con cui si deve confrontare e a cui deve imparare a dare delle risposte.
Eh sì, perché poi è sempre un confronto basato tra lui e lei, sempre sulla provocazione, no? Su lui respingente, provocatorio, antipatico, come dicevo, oltre appunto a misogino e tutto, e quindi è una continua provocazione, come se lui testasse sistematicamente lei.
Esattamente, non solo lei, in realtà Ludus il gioco lo fa con tutte le donne che lo circondano, però è chiaro che Rosita, essendo la protagonista, è quella che seguiamo più nel dettaglio, però è evidentemente il suo modo di passare il tempo, che è un modo di passare il tempo che hanno spesso le persone che non hanno un senso della vita, che sono profondamente ciniche, che hanno rinunciato a qualsiasi obiettivo personale ed esercitano la propria crudeltà verso quelli che li circondano, specie in particolare quando, come in questo caso, sono più deboli, più esposti, più fragili.
Senti, un'altra roba sempre che mi ha incuriosito, perché poi non voglio neanche svelare troppo di questo romanzo, quindi neanche alcuni ganci, non voglio proprio dare nient'altro che parlarne per massimi sistemi, proprio perché preferisco che chi poi se lo trova tra le mani rimane anche un po' sorpreso da alcuni passaggi. Appunto, Rosita Moulet è un personaggio appunto già abbastanza caratterizzato, lui anche altrettanto caratterizzato, però è vero che lui, che è tendenzialmente un mostro e che ci si aspetta il peggio da lui, poi alla fine non è un mostro, però un mostro anche abbastanza decente. Mi sembra che quasi che l'ha voluto, ma non dico salvare, però non andarci giù troppo pesante.
Ma sì, infatti io ho anche qualche remota simpatia per alcune cose che dice questo personaggio, non tutte, la maggior parte sono fortemente in disaccordo, però ho per lui una simpatia dovuta al fatto che comunque la sua storia in qualche misura qualche punto glielo attribuisce, cioè lui è uno che in passato ha fatto un sacrificio importante, l'ha fatto in nome della verità, no? In nome dell'onestà rispetto alla sua vera natura, e questo sacrificio è stato molto mal ripagato, quindi in qualche modo è vero, hai ragione, c'era un po' pochettino anche il desiderio di dargli poi una speranza, in qualche misura anche la conclusione del libro va in quella direzione. E devo dirti che comunque moltissime persone, con mia grande sorpresa, io ero convinta che sarebbe stato letto come un personaggio quasi integralmente negativo, e invece questa cosa della simpatia che suscita me l'hanno detta in tanti, ecco, per me è stata abbastanza sorprendente, non me l'aspettavo.
Allo stesso tempo lei, che è un personaggio, no, come raccontavamo, Rosita, che ha che gioca anche, e se vuoi attraverso questo confronto con quest'uomo riesce anche a liberarsi di alcune remore, però rimane, nonostante alcune sovrastrutture culturali, educazionali che tu raccontavi, no, e che un po' la blindano, però riesce anche in qualche modo ad andare oltre a quella che era, che è lei in sé, come quello che è lei, appunto, come monolite donna arrivata a Padova e via dicendo.
Beh sì, insomma, il suo tragitto, l'arco del suo personaggio è questo, no? È farle scoprire le sue riserve di forza, di intraprendenza, di autorevolezza che lei è convinta di non avere, proprio perché ha ricevuto questa educazione che le ha insegnato a credere di non valere assolutamente nulla, e invece è involontariamente il confronto così duro con questo avvocato la costringe a trovare il modo di uscirne fuori, e questo le insegna che è capace molto più di quanto abitualmente non abbia creduto di se stessa, ecco.
Senti, come ci si sente a esordire con un romanzo, tra l'altro vincendo appunto il premio per gli esordienti a 50 anni?
Ci si sente molto bene, ci si sente miracolati, ecco, se proprio ti devo dire l'aggettivo che è il primo più efficace che mi viene in mente, perché davvero non avrei mai immaginato, diciamo che nei miei sogni più sfrenati c'era quello di arrivare in finale, perché comunque se arrivi in finale al Calvino, anche se non vinci, sicuramente hai molte opportunità di pubblicare, quindi mi sarebbe sembrato già eccezionalmente fuori misura quello, e invece è successo addirittura che ho vinto, ma ti dico che è un anno e mezzo di distanza dal Calvino, sono quasi 2 anni, io continuo a non crederci, cioè ogni tanto me lo devo ricordare, perché tende a non sembrarmi vero.
Ma quindi, ovviamente, ora ti sto facendo una domanda stupida, no? Perché però il tuo intento era riuscire ad essere pubblicata.
Certamente il Calvino è un premio che ha questo obiettivo specifico, no? È un premio per non solo per gli orienti, ma per inediti, per chi non ha ancora un editore, e ti consente di scavalcare tutta quella trafila che spesso è insuperabile, no? Tantissima gente di valore semplicemente non riesce ad essere letta in nessuna casa editrice di medie e grandi dimensioni, perché ogni casa editrice è sommersa di manoscritti, per cui il Calvino è una specie di via di accesso privilegiata, per cui certo il mio intento era assolutamente trovare un editore, e infatti è andata bene.
E come è stato l'impatto col mondo dell'editoria? Appunto, mi incuriosisce. Come è stato questo impatto? No, perché poi tu ormai hai un tuo lavoro, no? Nel senso, è un tuo lavoro da anni, fai la bibliotecaria a Padova, cioè, ovviamente, no, l'esercizio della scrittura è una passione, credo, no? Poi magari mi correggi, quindi. Quindi volevo capire com'era l'impatto di un mondo che io conosco soltanto a distanza, ecco.
È stato abbastanza impressionante, perché poi sono tutti lì, cioè la sera della finale o tendenzialmente ogni casa editrice, medio, piccola, ma anche grande, manda un suo rappresentante, un suo inviato, quindi poi quando lo vinci si vengono tutti a presentare, a metterti in mano il biglietto da visita, per cui è stata una sensazione veramente, non sono tanti gli esordienti così fortunati, cioè spesso chi esordisce lo fa dopo aver fatto una trafila complicatissima ed essere stato spesso trattato molto male, invece il Colvino ti consente questo tipo di quasi di rivoluzione, cioè sembra quasi che vengano loro da te, ed effettivamente è così che succede, perché poi ce lo vinci e in genere tutti chiedono in lettura il manoscritto, per cui ti puoi spesso addirittura permettere di scegliere l'editore che ti si adatta di più, con cui sei entrato più facilmente in contatto, quindi è un'emozione che, come ti dicevo prima, io davvero ancora quasi non mi sembra vero, ma non lo dico come cliché, come frase fatta, davvero a me sembra una cosa ancora difficile da credere, perché credo che sia la cosa migliore in assoluto può accadere a un esordiente, chi decide di
ripubblicare. Le ultime due cose al volo, quindi hai intenzione di tornare a scrivere, di tornare a pubblicare? Te lo chiedo perché io sono molto curioso, perché a me il tuo libro mi è piaciuto molto anche come scrittura, che l'ho trovata molto scorrevole, molto semplice. Magari spesso, ecco, io ho sempre paura di dire a chi scrive che ha una scrittura semplice, perché pare quasi di denigrare la semplicità, ma io con semplice intendo, no, una fruibilità, un'immediatezza, una scorrevolezza che a me piace e che penso che piaccia a che riesca ad arrivare a molte corde, ecco, in questo senso.
Certo, beh, no, ti ringrazio, io lo trovo un complimento, e sì, sicuramente la mia intenzione, tanto più che ho cominciato un po' tardi, è di continuare. Ho finito il secondo romanzo, dovrebbe uscire però con calma a gennaio dell'anno prossimo, quindi insomma ci verrà un po' di tempo, per cui sì, la mia intenzione sarebbe di restare qui, poi sai, tutto dipende dagli editori, ecco, con il secondo libro è anche andata bene e speriamo che ci possa proseguire su questa strada.
Quindi è già pronto e uscirà a gennaio prossimo, bene, bene. Buona esatto, a sapersi. Esatto. Guarda, l'ultima domanda io faccio sempre a chiunque, mi dici una cosa che hai letto ultimamente che ti è piaciuta molto e che consiglieresti volentieri?
Oh, è difficile dirtene una sola, perché recentemente ho letto veramente
una cosa proprio così, la prima che ti viene in mente, non è...
Guarda, la prima negli ultimi mesi che mi è venuta in mente è il libro di Selvatella, Le stanze dell'addio, è un libro drammatico perché parla della scomparsa di sua moglie, ma con una lingua di una ricchezza e una vividezza veramente che mi ha stupefatto, perché parlare della morte è qualcosa con cui molto facilmente si può cadere in difficoltà, no? Nello scontato, nell'iperdrammatico, e invece la misura di Selvatella è veramente eccezionale, per cui sì, è un libro che mi sentirei di consigliare. Mi sembra che sia Bonpiani, ma non ci metto la mano sul fuoco. Le stanze dell'addio.
Me lo cercherò. Guarda, io ti ringrazio, Emanuela, di questi di questo spazio. Io ricordo L'animale femmina, editore in Audi, collana Stile Libero, sono 270 pagine, 17,50 il costo. Io ho un romanzo che a me è piaciuto e che mi sento di consigliare tranquillamente, e noi magari ci sentiamo a gennaio prossimo a questo punto, quando...
molto volentieri.
No, anche per me, molto volentieri. E quindi niente, grazie, un abbraccio. Ciao,
grazie,
ciao, ciao.
A te e a voi, buonasera a tutti. The mood all changed, I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9-to-5, and I can't provide the right type of life for my family, cause man, these food stamps don't buy diapers, and there's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much.
E appena concluso Eminem con Lose Yourself, do il benvenuto alla seconda, per la seconda parte della trasmissione, a Sara Antonelli, che ha tradotto per la 66 End to End un libro, secondo me è un libro importante, ma ora spiegheremo perché. Il libro si chiama Barracoon, è appena uscito, l'autrice è Zora Neale Hurston, costa, sto controllando, 15 euro, sono quasi 190 pagine. Ciao Sara, innanzitutto buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, stavo spiegando il perché è un libro importante. Questo è un libro, un racconto di quando Zora Neale Hurston andò in Alabama per andare a intervistare quello che è stato l'ultimo sopravvissuto dell'ultima nave negriera sbarcata in America. La nave si chiamava Cujo, Cujo Lewis, scusami, la nave si chiama Clotilda. Un libro che tra l'altro appunto è stato scritto a cavallo tra i fine anni 20 e gli anni 30, uscito soltanto lo scorso anno negli Stati Uniti, appunto è il racconto della vita di quest'uomo.
Sì, come dicevi tu, questo è un libro che è stato innanzitutto un libro intervista, ecco, diciamo subito. Zora Neale Hurston è una scrittrice in erba, tra virgolette, ha cominciato a pubblicare racconti nel 24, nel 25, è entrata a far parte del circolo dei giovani autori di Harlem che si sono raggruppati attorno all'idea di un rinascimento nero, di una Negro Renaissance, ma lei in realtà era dell'Alabama e torna in Alabama dopo aver studiato alla Columbia University, dove è arrivata per vie anche un po' rocambolesche, perché l'autrice, questa straordinaria autrice americana, è una donna curiosa, sicuramente stravagante. Inizia a studiare antropologia alla Columbia University con Franz Boas, e Franz Boas la spedisce letteralmente di nuovo in Alabama a intervistare l'ultimo schiavo venuto dall'Africa ancora vivo. Tutto questo accade nel 27, ci torna a intervistarlo Hurston nel 28 e nel 31 prepara un dattilo scritto per il quale ha già avuto un contatto con la casa editrice Viking, una casa editrice importante, che le chiede però per favore di far parlare quest'uomo, Cujo, che l'ha intervistato, e di fargli raccontare la sua storia non in dialetto ma in una lingua inglese comprensibile, e lei si rifiuta, ed è uno dei motivi per cui questo testo è rimasto fermo così a lungo, perché nel dialogo tra Zora Neale Hurston e Cujo Lewis noi abbiamo soprattutto una variante linguistica che è apprezzabile in maniera evidente in inglese, e che in italiano io ho provato a rendere con un registro leggermente più colloquiale quando parla Cujo, e mantenendo quando possibile i toponimi tipo Africa o Africhi o America o Merichi, per dare questo suono così diverso rispetto all'inglese standard. Questa è la storia, diciamo, che circonda il libro e che spiega per quale motivo questo libro poi è arrivato a noi così tardi, mentre invece avrebbe potuto essere già in circolazione dal 1931.
Tra l'altro, due curiosità, le prime due abbastanza semplici. Barracoon era lo spazio fisico, quello dove venivano ammassati gli schiavi e dove venivano confinati e ammassati gli schiavi prima di essere portati altrove, era proprio il nome esatto di questo spazio. E Cujo Lewis, il protagonista di questa intervista, appunto, era un africano nato nel Benin in Africa occidentale, fatto prigioniero nel 1860 a 21 anni, quindi anche per dare delle coordinate di quest'uomo che poi, quando è stato intervistato, aveva praticamente quasi 90 anni. Io leggevo tra le varie cose che ho letto riguardo questo libro, che all'epoca, appunto, Barracoon, l'hai anche mezzo detto, per questo lo volevo usarlo per collegarmi, fu anche abbastanza osteggiato dagli stessi intellettuali neri per le atrocità che venivano raccontate da Cujo Lewis.
Sì, diciamo che soprattutto per la generazione successiva agli anni 20 e 30, perché il problema soprattutto all'epoca per la casa editrice era soprattutto la lingua, ma negli anni successivi poi ovviamente si sapeva dell'esistenza di questo manoscritto, di questo dattilo scritto, perdonami, anche perché Zora Neale Hurston nel frattempo diventa una scrittrice importante nel giro, diciamo, degli anni 30 e 40. Però sì, questo libro, tra le tante cose importanti, belle, commoventi, forti, racconta anche di come alcune popolazioni africane abbiano favorito abbiano catturato, ecco, esatto. Così è meglio, abbiano catturato altri africani, provocando in maniera strumentale delle guerre che in realtà non avevano motivo di essere dichiarate, così da poter fare dei prigionieri e venderli una volta che venivano portati sulla costa e contenuti, chiusi, imprigionati in questi baraccoon ai mercanti. E nel 1859, e dunque in epoca assolutamente fuori norma, la schiavitù è sempre fuori norma, ma lo è ancora di più dopo il 1808, quando viene abolito il commercio transatlantico degli schiavi. Dunque noi abbiamo delle persone che vengono catturate praticamente 50 anni dopo, dopo che la Spagna, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, tutte le grandi potenze hanno deciso che non ci sarà più il commercio transatlantico degli schiavi, cioè non si prendono più schiavi dall'Africa e si portano nelle Americhe o in Europa. E invece pare addirittura per scommessa, o comunque così per fare una bravata, dei fratelli dell'Alabama decidono, visto che sono costruiscono navi, barche, di andarsi a prendere dei loro schiavi, e riescono a farlo, e Cujo ce lo racconta. Ci racconta di come in realtà il traffico degli schiavi è fiorente in Africa, nell'Africa occidentale, e c'è ancora un certo movimento, e dunque lui arriva negli Stati Uniti nel 1859, due anni prima che scoppi la guerra civile, quando ormai negli Stati Uniti non arrivavano più navi da quasi 50 anni. Per questo lui è l'ultimo schiavo venuto dall'Africa. Ora ovviamente non è l'unica persona che ci ha raccontato come si viveva, come è stata la cattura, che cosa è stato, che cosa ha significato fare il viaggio, perché in realtà abbiamo altri due, tre racconti, ma soprattutto io ne conosco due perché sono quelli degli schiavi che poi sono diventati tra virgolette americani e che hanno avuto la possibilità di raccontarlo. Due schiavi ci avevano già raccontato alla fine del Settecento come era la loro vita prima di essere catturati, come è stato il viaggio e cosa è successo quando sono arrivati negli Stati Uniti. Però niente era stato così vicino a noi, perché ricordiamoci, l'ultimo schiavo, Cujo Lewis, racconta questa storia a Zora Neale Hurston nel 1927-1928, dunque neanche 100 anni fa. È vicinissimo a noi, è vicinissimo a noi, e infatti in pochissimo tempo quest'uomo passa dal piccolo villaggio in cui ci sono persone che conosce da sempre, e l'ultima parte della sua vita in cui c'è il treno, c'è tutto, insomma c'è già la modernità, e un treno che naturalmente è nemico, perché praticamente lo investe una volta che va in città, e lui rimane menomato per il resto della sua vita e è costretto a fare lavori molto più semplici, ma insomma riesce comunque a mantenere la sua famiglia, perché la cosa interessante di tutta questa storia è che ovviamente non arriva soltanto Cujo Lewis, ma arriva un gruppo di persone, e queste persone, visto che appartenevano quasi tutte agli stessi due fratelli, una volta conclusa la guerra civile, finita la schiavitù, rimangono tutte insieme e fondano una comunità che si chiama Africa Town, e come dire, riformano l'Africa in America. Ed è questa forse la cosa più forte. Ovviamente il racconto della schiavitù è agghiacciante, e soprattutto del trasporto, della cattura, ma poi la resistenza di queste persone che si sono ritrovate tutte all'inizio con l'idea di ce ne torniamo in Africa, E poi quando hanno capito che non era possibile farlo, sono comunque rimaste insieme, hanno fondato la loro piccola comunità e per esempio Cugio Luis ha dato un nome americano ai figli accanto a un nome africano, in modo che questi ragazzi, queste ragazze potessero avere la doppia anima, diciamo così, e, anche se poi la vita di questa famiglia è triste perché alcuni dei suoi figli sono state vittime della segregazione e lui ci racconta l'orrore di vedere i figli uccisi oppure ammalati, non curati, e il fatto di essere rimasto solo, una cosa che dice continuamente lui: sono rimasto solo, non c'è più mia moglie, non ci sono più i miei figli, sono l'unico, l'ultimo rimasto, anche se poi vive in questa città in cui ci sono ancora i suoi amici, i discendenti dei suoi amici, ma lui è solo, e questa è la cosa più straziante di questo racconto.
Sono molto d'accordo. Un'altra cosa invece molto interessante che poi dà vita a questo racconto è la figura di chi lo scrive, Zora Neale Hurston, e anche quello che accadde in quegli anni, no? Perché lei faceva parte di quella che tu la chiamavi prima, no? Il rinascimento di Harlem, che è stato fondante e fondamentale per, in quel ventennio, parliamo dagli anni 20 all'inizio degli anni 40, e in quel ventennio loro hanno riscritto finalmente, no? Hanno riconcettualizzato che cosa significa essere negri, nel vero senso della parola, cominciando tutto quel percorso culturale ma anche letterario in questo caso, che andava a cominciare ad abbattere quelli che erano gli stereotipi elaborati dai bianchi. E lei, insieme appunto a Alain Leroy Aloque, è stata uno dei personaggi più importanti che ha dato vita appunto a questa nuova letteratura afroamericana, anzi forse alla prima letteratura afroamericana.
Allora mi tocca correggerti.
Ecco, sì, grazie, correggimi.
Scusami,
no, ma che ci mancherebbe.
In realtà è un primo gruppo che si. Allora, innanzitutto parliamo del Rinascimento di Harlem, che ha luogo soprattutto a New York, dunque è un gruppo di autori, pittori, poeti, drammaturghi, che sono figli della cosiddetta grande migrazione, e cioè finita la guerra civile. Nel corso del tempo gli afroamericani lasciano appena possono il sud e vanno nei grossi centri urbani, seguendo molto spesso la linea del Mississippi se vengono proprio dal sud, ed è per questo che poi di volta in volta le città del blues e del jazz sono prima Kansas City, poi Chicago e poi alla fine Detroit, dove alla fine si va a lavorare nelle industrie dell'automobile. Dunque, seguendo gli anni della migrazione lungo il Mississippi, si vede anche la storia della musica americana e soprattutto della musica afroamericana e l'espansione del jazz, e ad un certo punto si arriva anche a New York, naturalmente. New York è così appunto viva, scintillante, e ci sono delle zone nelle varie città, soprattutto a New York, Harlem appunto, dove i neri si raggruppano, ed è attorno al quartiere di Harlem che nasce un gruppo di artisti che decidono di lavorare a partire dal fatto che sono urbanizzati. Questo per dire che in realtà la letteratura afroamericana esisteva anche prima, era per questo che ti dicevo ti correggo, okay. Ma in realtà non ti correggo del tutto, perché a New York succede qualcosa di nuovo, e cioè adesso ci possiamo rifondare anche come soggetto della modernità, e dunque non solo come persone, autori, artisti legati alla schiavitù e dunque a un ambiente rurale e sparso nel sud e nel nord degli Stati Uniti, ma a New York noi entriamo nella modernità. È importante il Rinascimento di Harlem, che vede l'inizio, insomma si fa nella storia della letteratura. Il Rinascimento di Harlem nasce nel 1925 quando Alain Locke, nero, pubblica un'antologia che si chiama The New Negro, cioè siamo nuovi, proprio il Rinascimento, e pensa che in questa antologia del 1925 c'è già una cosa di Cujo Luis, cioè la persona che due anni dopo, tre anni dopo, Zora Neale Hurston avrebbe intervistato al fine di raccogliere la testimonianza dell'ultimo schiavo, in realtà era già un beniamino, come dire, sia della nascente antropologia ma soprattutto della cultura anche letteraria statunitense, perché ovviamente dell'esistenza di Cujo Lewis erano in molti consapevoli, tanto che Cujo Lewis qui pubblica una favola che ha raccolto un'altra autrice che era andata a trovarlo, come dire che spessissimo si andava a trovare Cujo Lewis, perché era veramente appunto un personaggio. E se si va a guardare il modo in cui Jesse Fawcett raccoglie una favola raccontata, una favola africana raccontata da Cujo Lewis, e il modo come la trascrive, e il modo in cui due anni, tre anni dopo la trascrive Zora Neale Hurston, si capisce benissimo la differenza tra i due. Nella favola nella favola del 25, raccolta da un'altra scrittrice, Cujo quasi scompare. Nell'intervista del 27 e poi del 28, perché questa intervista è fatta in due fasi, invece noi vediamo proprio il personaggio Cujo Lewis, lo sentiamo. Nel libro Barracoon sono comprese anche alcune favole africane che racconta Cujo Lewis, e anche in questo caso però noi sentiamo soprattutto Cujo, e cioè la persona dell'ultimo schiavo nel libro di Zora Neale Hurston è davvero la voce più importante. Lei gli lascia praticamente tutto il libro, anche se poi costruisce attorno ai capitoli delle piccole, non voglio chiamarle vignette, però delle situazioni, diciamo così, che sono da un certo punto di vista narrative, perché ci fa, come dire, ci porta dentro il dialogo che stanno facendo. Da un altro punto di vista sono quelle perfette dell'incontro etnografico, cioè c'è lo scambio. Quando lui non vuole parlare, lei gli porta dei regali, allora lui gli parla, gli racconta anche lei delle storie, per cui diventa uno scambio, non l'intervista della giovane antropologa al soggetto etnico. Ed è interessante anche da vedere questo libro con quest'occhio, soprattutto a pensare che mentre a New York si fondava il nero moderno, il letterato nuovo, tutto questo non poteva essere fatto dimenticando il passato, e dunque Cujo è sia nel libro del 25 sia alla base di tantissime cose che riguardano proprio la letteratura americana, perché nel 33 Zora Neale Hurston avrebbe scritto uno dei grandi saggi sul Black English, e c'è poco da fare. Lei veniva dal sud, il Black English lo conosceva benissimo, ma comincia a metterlo per iscritto in forma narrativa, estetica, letteraria, nei suoi racconti, ma soprattutto con Cujo Lewis. E poi due anni dopo la presunta pubblicazione di Barracoon, lei scrive il grande saggio su Black English.
Guarda, sei stata precisa, perfetta. Io ricordo che nel libro c'è anche una parte finale fatta molto bene, con la postfazione, con una sorta di glossario che va a spiegare alcuni termini. C'è anche, come ricordavi, quelli che sono stati i primi fondatori, i primi abitanti di Africatown, con tanto di nome africano, sì, nome americano e l'origine, anche per spiegare appunto quello di cui poi ha raccontato Cujo nelle precedenti 150 pagine. Senti, concludendo, perché molto, guarda, quello che stavi raccontando è molto interessante, e mi sto anche facendo una cultura che non ho, quindi ti ringrazio assolutamente. Allora, visto che ci siamo, in termini così in conclusione, un testo, sempre per rimanere sulla fondazione di quella che è stata la letteratura afroamericana, che consiglieresti?
Guarda, ci sono fortunatamente in Italia da diverso tempo, abbiamo cominciato a tradurre i libri importanti che vanno alle origini della letteratura afroamericana. Io sicuramente la cosa che mi sento di consigliarti sono i due grandi classici della cosiddetta slave narrative, che se mi dai un minuto dico che cos'è.
Anche due, tre, quattro, vai.
Ah, ok, slave narrative, quello che io dico sempre in classe agli studenti, io insegno a Roma 3, gli Stati Uniti alla letteratura che cosa hanno dato? La poesia c'era già, il sonetto c'era già, l'epica c'era già, il romanzo c'era già, che cos'è che non c'era? Non c'erano due cose: la slave narrative e la captivity narrative, e cioè due generi letterari di tipo autobiografico che possono esserci soltanto se tu sei lontano da casa e ti capita una cosa particolare, e cioè vieni catturato dai nativi selvaggi, tra virgolette. E questo è la captivity narrative. Captivity viene da captor, il verbo latino, è la storia di chi è stato rapito dagli indiani, un colono inglese per esempio, e resta per un po' di tempo con i selvaggi, chiamiamoli così, e poi per un motivo o per un altro riesce a liberarsi e torna come se fosse stato all'inferno, tra le persone che credono in Dio e sono civili. Considera che il testo principale, il testo fondativo della letteratura americana è quello di una donna che passa 2 mesi rapita dagli indiani e poi viene restituita alla sua città. Questa è la captivity narrative. Gli schiavi hanno fatto una cosa simile, e cioè loro hanno raccontato che cosa è stato essere rapiti dall'Africa per essere portati in questo inferno che è l'America, e il modo in cui io sono scappato e mi sono liberato. Allora, nella captivity narrative chi sono i cattivi, tra virgolette? Sono i selvaggi indiani, e i buoni sono i bianchi che vengono rapiti. Una captivity narrative sta anche dentro Balla coi lupi. Se tu ricordi, se gli ascoltatori ricordano, quando non mi ricordo adesso come si chiama il personaggio, finisce con gli indiani,
sì,
ad un certo punto trova una donna che in realtà è una donna bianca, e lei ovviamente sono due bianchi e si innamorano e vivranno felici e contenti, ma lei gli racconta: io sono stata rapita dagli indiani che poi mi hanno preso qui e sono rimasta con loro. Tutto il gran parte del film western si basa su questi, che ne so, The Searchers di John Ford è fondato proprio su una captivity narrative. Chi sono i cattivi della captivity narrative? Sono gli indiani cattivi che rubano uomini, peggio ancora donne, e li tengono ostaggio nei loro villaggi e li fanno vivere come dei selvaggi.
E poi gli stereotipi dei film western degli anni 50, 60.
Esatto, io parlo tutto in termini di stereotipi.
Sì, sì,
di stereotipi. E chi sono i cattivi invece nella slave narrative? I cattivi sono i bianchi e i buoni sono i neri, che sono stati strappati ai loro affetti per essere condotti in schiavitù, per essere sfruttati, violentati, e insomma questi sono i due generi che gli Stati Uniti hanno dato alla letteratura mondiale. Ovviamente la captivity narrative c'è anche in Sud America, ma sono episodi isolati. Per certi versi può essere una captivity narrative anche il milione di Marco Polo, perché anche lui è, come dire, costretto in Cina contro la sua volontà. Ma soltanto negli Stati Uniti questi generi dell'uomo civilizzato che viene strappato e tenuto in ostaggio da una popolazione ostile diventano genere, e cioè diventano codificabili. E i due più importanti sono: uno, Frederick Douglass, Vita di uno schiavo fuggiasco, ed è pubblicato, una delle ultime edizioni è quella di Marsilio col testo a fronte. Esiste il versante, il corrispettivo femminile, che conosco bene perché l'ho tradotto io diversi anni fa, e si chiama Vita di una ragazza schiava. Sono due libri fantastici. Ogni volta che io li ho consigliati agli amici oppure in classe li spiego agli studenti, si innamorano tutti e si chiedono: ma perché non l'ho letto prima? Perché sono fantastici.
Perfetto, guarda, sei stata precisa e esaustiva, e ti ringraziamo anche per questo, appunto, per questi consigli finali. Vado a ricordarvi di nuovo di cosa abbiamo parlato, perché abbiamo parlato appunto di Barracoon di Zola Hurston, è uscito per la 66 un mesetto e mezzo fa, costa 15 euro. Sì, vero? Da pochissime settimane, e costa appunto 15 euro, tra l'altro appunto un prezzo molto accessibile, sono 180 pagine, ha anche una bella copertina che, tra l'altro, che non guasta mai.
E è quindi, bella, vero? Sì,
sì, sì, sì, l'ho trovata molto bella, mi è piaciuta, perché io poi spesso scelgo, non in questo caso, ma spesso ho anche scelto i libri a seconda della copertina, come penso parecchia gente, no?
Sì, che perché la curiosità nasce lì, no?
No, assolutamente. Io però ti vado a ringraziare tantissimo.
Ma anch'io ti ringrazio, ringrazio gli ascoltatori che sono stati così pazienti.
A presto allora, ciao ciao.
A presto, ciao. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. We got a boogie. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside.
Sole 20:49, questa è sempre Tabula Rasa. Tra poco inizierà il terzo spezzone della trasmissione. Nel frattempo, oggi l'automatico ha scelto così, sta suonando Eminem. Anzi, no, non è l'automatico, è il tubo. Sta suonando Eminem. E che facciamo? Ci teniamo Eminem? Non ce lo teniamo? Non lo so. Tra poco andremo, appunto, come dicevo, per il terzo spezzone, perché avremo al telefono Luigi Balsamini, che da poco anche lui ha pubblicato. Hanno passati 3 o 4 mesi un libro, la storia del primo antifascismo militante, si chiama Gli arditi del popolo, dalla guerra alla difesa proletaria contro il fascismo 1917-1922, e l'editore è Galzerano Editore, la collana Arti e Memorie del Popolo, e proprio con lui andremo a parlare tra pochissimo di questo.
I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is.
20:51, Tabula Rasa, l'abbiamo appena presentato. Abbiamo al telefono Luigi Balsamini. Ciao.
Ciao, grazie per l'invito.
Allora Luigi, tra l'altro tu hai presentato questo libro all'incirca un mesetto fa qui a Roma, alla una delle nostre, delle sedi politiche vicine, tra l'altro anche a questa radio, che è Nilo di Vespa, lì al Quadraro. E il tuo libro, stavo dicendo, appunto, Gli arditi del popolo, un libro che uscì nel 2002 e ora abbiamo un'edizione completamente rivista e aggiornata, che appunto che ha avuto la pubblicazione da poco. Perché allora bisogna continuare a parlare e a raccontare la storia degli arditi del popolo, che tra l'altro negli ultimi 10, 15, 20 anni massimo è stata anche un minimo recuperata, ma di questo magari parleremo più avanti. Allora cominciamo proprio dal libro, dal tuo libro di ricerca e di storia. Perché appunto continuare a leggere la storia degli arditi del popolo, e non solo perché è una storia che non tutti conoscono?
Sì, dunque, come hai detto tu, questa è una seconda edizione di un vecchio lavoro del 2002. In realtà non è lo stesso libro, perché poi l'ho completamente ripensato, riscritto, insomma sono tornato sulle fonti, quindi è un libro in sostanza nuovo rispetto a quello di ormai 17 anni fa. E penso però che sia ancora importante parlare di arditi del popolo come, insomma, prima forma di autodifesa antifascista, cioè di antifascismo militante, gli albori dell'antifascismo militante. E penso che oggi, insomma, avere consapevolezza di, come dire, di questa eredità che ci hanno lasciato le generazioni che ci hanno preceduto sia importante. Chiederci e capire che cosa è stato il fascismo, come è nato il fascismo e soprattutto come è stato combattuto il fascismo. Ecco, ancora oggi mi sembra una questione abbastanza, come dire, sotto gli occhi di tutti e urgente da affrontare, e anche una lettura storica può aiutarci nel chiarirci un po' le idee.
Poco fa hai parlato, appunto, che tu hai riscritto il libro praticamente andando anche a trovare nuove fonti, e allora partiamo dalle fonti e dal materiale storico che hai usato, da quali hai attinto, proprio anche semplicemente per curiosità, per raccontare pure lo sviluppo di un libro del genere.
Sì, beh, le fonti, innanzitutto va detto che comunque in questi ultimi 20 anni è stato scritto molto sugli arditi del popolo, e soprattutto a livello di storia locale, insomma varie ricostruzioni storiche di diversi contesti locali, e quindi ovviamente si fa riferimento anche alla produzione stereografica che c'è già stata, e le fonti poi sono soprattutto giornali dell'epoca, di insomma varie tendenze politiche, dai giornali di quotidiani fino a riviste, insomma comunque di tutte le tendenze politiche, ma soprattutto altri giornali sono le fonti d'archivio. Per quanto riguarda gli Artisti del Popolo, le fonti d'archivio sono principalmente a Roma, l'Archivio Centrale dello Stato, sono le fonti di polizia, e nei vari archivi di Stato, io ad esempio sono stato a Bologna, ad Ancona, in alcune sedi distaccate da archivi di Stato, più o meno si trovano solitamente copie di materiale che erano delle circolari che giravano in tutta Italia, e ci sono poi le fonti dei tribunali, di alcuni processi che ci sono stati sugli Arditi del Popolo, e altri tipi di fonti, sì, ad esempio anche, questa è una cosa un po' più particolare, sono andato all'archivio dell'ospedale psichiatrico di Rieti, dove c'è una cartella clinica intestata ad Argo Secondari, che è stato il fondatore degli Arditi del Popolo e che purtroppo ha finito insomma la sua vita rinchiuso nel manicomio di Rieti, e anche lì c'è la sua cartella clinica, che in realtà non aggiunge niente alla ricostruzione storica, ecco, è solo una piccola curiosità. Quindi le fonti sono principalmente questi: archivi, giornali, memorie di chi c'era.
Senti, nel tuo libro, che poi cioè, fondamentalmente, scusami se lo semplifico, però è fatto diciamo in due parti, c'è una parte più storica che va a ricostruire tutta quella che è l'arditismo, la nascita dell'arditismo eccetera eccetera, e poi c'è un'altra parte che invece è altrettanto interessante, che è quella che va un po' a sviluppare, a raccontare quello che erano i rapporti tra le diverse componenti di questo schieramento, perché dentro gli Arditi del Popolo, e anche per la differenza che c'era tra i vari nuclei delle città diverse, c'erano anche delle anime politiche differenti, e tu lo spieghi, cioè provi a raccontarlo, ad esempio i rapporti tra comunisti e anarchici.
Sì, esattamente, la seconda parte insomma mi dedico molto, molto questo taglio alla ricostruzione degli Arditi del Popolo, quindi una lettura di quelle che sono state le interpretazioni politiche del momento di questo movimento, che comunque è stato un movimento spontaneo, popolare, nato al di fuori dei partiti politici della sinistra, e anzi osteggiato dai partiti politici della sinistra. E quindi ecco, dedico un po' di capitoli, un po' di pagine, per cercare di capire per quali motivi insomma c'è stato questo atteggiamento di chiusura verso gli Arditi del Popolo. E poi c'è anche l'ultima parte, che insomma sono un altro centinaio di pagine, ho fatto un appendice.
Sì, guardo tutti i documenti.
Pubblicando i documenti scritti da loro, anche per avere un po' di materiale di prima mano, ecco, mi sembrava importante anche, oltre a raccontare la storia, fare anche vedere quello che poi dicevano loro, se uno vuole andarsi a leggere l'appendice, cioè sono questi documenti. E il resto sì, è un po' la parte centrale, questa dell'atteggiamento dei partiti politici verso l'artichismo popolare, questo sì.
Allora, torniamo anche al termine popolare, perché ormai la parola popolo è stata nel tuo libro, no, storicamente si parla, no, delle autodifese popolari eccetera eccetera, ormai la contemporaneità alla parola popolo gli regala delle declinazioni che hanno poco a che fare con noi, ecco, mettiamola così, mentre all'epoca la parola popolo era ancora un qualcosa su cui ci si riconosceva e su cui anche ci si compattava un po' politicamente.
Sì, anche va anche detto che comunque la difesa degli Arditi del Popolo, quando è stata realmente efficace, è perché aveva alle spalle i quartieri popolari delle città, che erano ancora quartieri popolari nel vero senso della parola, penso a Parma, a Bari, e c'era all'epoca effettivamente il popolo che abitava questi quartieri e che è sceso nelle strade insieme agli Arditi del Popolo, cosa insomma assolutamente non paragonabile all'oggi. E certo, parlare di popolo è una cosa insomma abbastanza scivolosa oggi, come dire, una cosa delicata su cui non farei troppo affidamento, perché può portare anche a derive insomma non condivisibili. All'epoca la situazione era sicuramente diversa, anche il nome Arditi del Popolo, proprio questo vuol dire arditi dei quartieri popolari, della gente, di chi poi erano insomma, i proletari che si opponevano al fascismo. Infatti il sottotitolo chiamato proprio Gli altri del popolo, sì, ma dalla guerra alla difesa proletaria contro il fascismo, che è il senso quello.
Sì, no, assolutamente, non pensavo che tu potessi dargli un senso diverso, appunto volevo fare un ragionamento con te. Tra l'altro la storia dell'assedio di Parma dà poi un po' il senso di quello che sono stati gli ardini del popolo, no? Quando parlavamo dell'autodifesa popolare nel vero senso della parola, Parma è diventata un po' il uno dei momenti più alti, ecco, della nostra storiografia. Quanto interesse c'è ad oggi ancora su riguardo gli ardini del popolo?
Ma interesse devo dire che ce n'è abbastanza, soprattutto negli ultimi ormai una ventina d'anni. E gli ardini del popolo sono stati praticamente completamente dimenticati dalla storia d'Italia almeno fino alla fine degli anni 90, e poi c'è stata una lenta ripresa di interesse, dimenticati ovviamente non da tutti, ecco, in quei decenni. Poi c'è stata una ripresa di interesse con le prime pubblicazioni che sono uscite, e da lì ad oggi è un, come dire, l'interesse non è mai calato. Penso che perché appunto parlare di antifascismo poi è una cosa che ci riguarda nell'oggi, non è solo una cosa di cent'anni fa. Io con questo libro ad esempio sono stato sì a Roma a fare la presentazione, e continuo a girare un po' per l'Italia con una serie di presentazioni, quindi vuol dire che l'interesse in giro c'è, sicuramente perché è un argomento attuale.
Senti, lasciando un po' da parte il tuo romanzo, mi interessava appunto ragionare un po' con te proprio riguardo questo che hai appena detto, perché non soltanto i saggi storici continuano ad avere, no, un suo interesse, un suo pubblico, negli ultimi 15 anni, 20 anni, non lo so, poi magari vediamo, però soprattutto anche negli ultimi 3-4 anni sono usciti parecchi romanzi di fiction storica, secondo me, che valgono abbastanza, cioè di valore, interessanti, ma non semplicemente, fino ad arrivare ad M di Scurati, che comunque è un'opera importante. Però ho letto quello sulla fuga di Mengele lo scorso anno, è uscito Il Guardiano di Ferro per la Fandango, vabbè, il sentimento di ferro ce l'ho pure, vabbè, diciamo verde, comunque ne stanno uscendo parecchi. C'è un interesse, mi sembra, che il romanzo storico, la fiction storica, che poi non è tanto fiction, perché attraverso un racconto si vanno a raccontare delle pagine di storia, e spesso e volentieri vengono anche raccontate in una maniera più che decente.
Sì, indubbiamente. Penso che sia un'ottima forma anche di divulgazione quella del romanzo storico, e che sicuramente riesce ad arrivare a un pubblico più largo di quello, insomma, che può essere raggiunto con un libro di storia classico, no? E questo secondo me è un bene. Cioè, il mio libro è un classico libro di storia, insomma, con le note, i riferimenti e tutto quanto, e può essere effettivamente anche un po', come dire, pesante da digerire per qualcuno che non è, insomma, che non è abituato a letture di questo tipo. I romanzi storici secondo me sono, insomma, degli ottimi strumenti per allargare un po' la cerchia, perché poi, insomma, bisogna anche confrontarsi con una cerchia più larga del nostro piccolo, in questo caso del nostro piccolo mondo di ricercatori di storia. Per esempio, ho letto il romanzo M di Scurati, che sicuramente mi è piaciuto, ed è stata una cosa, nonostante le varie difette critiche che mi sono state fatte, insomma, comunque una cosa importante. E sugli ardini del popolo, vabbè, il classico riferimento per Parma è Oltre il torrente di Capuzzi,
sì,
che è un libro, insomma, leggibilissimo, bellissimo, che dà proprio il senso di quello che si viveva, cioè l'atmosfera che si viveva in quegli anni. E c'è anche un altro romanzo che è molto meno conosciuto, più, insomma, girato molto meno, su Argo Secondari, proprio, si intitola Argo, di Anton Carlo Ponti. L'ha pubblicato una piccola casa editrice, però è fatto bene, molto bene. E lui mescola un po' fiction e storia, insomma, ne consiglio la lettura.
No, lo stavo cercando appunto, perché Anton Carlo Ponti, appunto, Argo, eccolo qui, l'ho trovato, è uscito anche da pochi anni, tra l'altro. Stavo vedendo così, per dare qualche riferimento. Sì, la casa editrice è La Murena, è uscito sì, nel 2013.
Esatto.
Sì.
Sì, che tra l'altro lui poi anche lui è andato a cercare le carte del manicomio di Rieti e quindi appunto mescola un po' di realtà, un po' di finzione. Ed è bello che fa parlare lo psichiatra, fa parlare insomma così romantescamente lo psichiatra che aveva in cura Argo Secondari, e ne fa quasi un soggetto basagliano ante litteram, molto curioso, molto interessante insomma come viene fuori.
Sì, non lo conoscevo, tra l'altro ti ringrazio pure perché non lo conoscevo e mi stavo vedendo adesso la scheda. Io prima ho citato dei libri perché ovviamente di corsa non mi ricordavo i titoli. Uno era Il sentimento del ferro, che è uscito da poco per la Fandango Libri di Jaime Alonge, e poi ho parlato della scomparsa di Josef Mengele, che è uscito lo scorso anno, di Olivier Goetz, che a me è piaciuto moltissimo, che va a raccontare la fuga di Mengele in quello che è sì una storia romanzata, ma poi va a raccontare molto anche di storia. Poi mi è venuto in mente anche HHH di Laurent Binet, uscito qualche anno fa, su Himmler eccetera eccetera, perché appunto trovo che poi attraverso il racconto, anche la fiction storica, si riescono a fissare dei punti anche a livello storiografico importanti. A me sembra, non da storico, tu invece magari puoi darmi appunto un giudizio un po' differente su questo.
No, e poi insomma senza dimenticare il fumetto, il graphic novel se vogliamo, è anche quello un altro strumento sicuramente interessante. E anche sugli Ardisti del Popolo c'è qualcosa, non molto, un paio di cose insomma ci sono, una degli anni 70 addirittura e una un po' più recente.
Buono a sapersi, vedi? E poi anche per questo mi interessava parlare con te per darci altri spunti. Concludendo, sempre per tornando di nuovo al tuo libro, tornando di nuovo appunto al tuo lavoro, perché quanto occupa un lavoro del genere? Perché il tuo libro è un libro enorme. Ci sta veramente tantissima roba, sono 500 pagine, costa 20 euro, li vale tutti, appunto come dicevo l'editore, tra l'altro è un piccolo editore che sì, si chiama Galserano. Quanto lavoro comporta un testo del genere, con tutti quei documenti, con tutte quelle pagine scritte e via dicendo?
Ma il lavoro io ci ho messo più o meno un anno a completarlo, e partendo comunque da quella vecchia base del 2002 che ho riscritto proprio insomma come traccia, anche perché l'impostazione in capitoli, diciamo la struttura del libro più o meno è rimasta quella, appunto con l'attenzione all'atteggiamento delle varie correnti politiche verso gli Arditi, insomma un po' il taglio è rimasto quello, è riscritto, però avevo una base da cui partire e insomma un anno di lavoro ci è voluto, anche perché appunto come dicevo prima le fonti d'archivio principale sono a Roma, l'archivio centrale dello Stato, e non è semplicissimo insomma accedere, cioè sì è semplice, però ci sono una serie di paletti per cui non si possono prendere più di un tot di buste al giorno, e quindi sono viaggi a Roma che uno deve anche ritagliarsi insomma nella sua vita quotidiana, e quello comunque a lungo la ricerca, a lunghi tempi.
No, assolutamente. Senti, hai in programma prossime presentazioni? Perché è vero che noi in diretta andiamo su Roma, ma siamo anche su streaming, abbiamo il podcast poi da domani, quindi magari chi ci ascolta può ritrovarti prossimamente in qualche presentazione.
Guarda, giusto domani, ecco. Sono a Terni, alla libreria Alte Rocca, al centro di Terni, domani pomeriggio.
Perfetto.
E poi no, insomma sì, ci sono altre date in programma, una importante sarà a luglio a Sarzana, perché Sarzana fu un centro dove ci furono degli scontri insomma rimasti molto nella memoria locale, principalmente il 21 luglio, l'anniversario, ogni anno fanno un qualcosa, insomma quest'anno mi hanno invitato, e poi altre.
Fatti venire in mente, ecco, un'altra domanda ancora, perché poi siccome quella della storia degli Arditi del Popolo spesso e volentieri anche sono delle piccole storie in una storia più grande, no? Appunto come diciamo degli Arditi del Popolo, che sono anche molto locali, e quanto, visto che a Parma tuttora viene ricordato, però a Parma come dicevamo è un po' la cosa più grossa,
sì,
che ricordano un po' tutti eccetera eccetera,
sì, sì.
Nelle altre città anche più piccole e via dicendo, come viene ricordata questa storia? Perché mi hai fatto adesso l'esempio di Sarzana.
Sì, Sarzana è uno di questi esempi. Parma è un po' un caso a parte,
sì. Nel senso
che ovviamente ha una storia, insomma, molto conosciuta e sentita e, diciamo, rivitalizzata quotidianamente, non annualmente. E un altro esempio è Civitavecchia, ad esempio Civitavecchia sulla storia degli arbitri del popolo locali, che anche lì furono forti, presenti, attivi e combattivi, ha fatto molto. Non ricordo adesso di preciso se quanti anni fa, ma pochi anni fa hanno inaugurato un monumento agli artisti del popolo, e c'è comunque insomma, gli storici che se ne occupano, è una storia che continuano a mantenere viva. Il monumento c'è anche a Parma, ci sono alcune targhe in giro, c'è anche un ricordo pubblico di questo tipo. E poi gli anniversari ovviamente vogliono dire molto. Adesso siamo il 19, in questo periodo da qui fino al 22 saranno, insomma, immagino che usciranno comunque pubblicazioni, eventi, iniziative, ce ne saranno.
Perfetto Luigi, guarda, grazie della disponibilità, grazie dell'intervento. Quindi ricordiamo di nuovo Gli Arditi del Popolo di Luigi Balsamini, Galserano Editore, 496 pagine con foto, documenti e tutto, a 20 euro sembrano ben spesi. Te lo dico,
grazie.
Lo dico, e non ho nessun problema a fare questa pubblicità. Siamo qua per questo, per consigliare i libri che a noi ci sono piaciuti. Grazie mille.
Grazie a te e a chi ci ha ascoltato.
Ciao. Un abbraccio, a presto. Ciao.
Grazie.
E chiudiamo così alle 21:11. Oggi stiamo un po' in ritardo, ma abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo. Andiamo a chiudere quella che è stato l'appuntamento di oggi di Tabula Rasa, e andremo poi, e vi lascio nel frattempo con una traccia dei Pogues.